nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo arrivati al passo del Credo: fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Avevamo appena terminato la parte del si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. E subito fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Forse notate una cosa strana, o no, niente, che dalla nascita si passa subito alla croce, fu crocifisso. Non viene ricordato nel Credo neanche uno dei miracoli, né la moltiplicazione dei pani, né la guarigione del cieco nato che abbiamo sentito domenica, né quella che sentiremo domenica prossima, la rivivificazione di Lazzaro. Neanche uno di questi, neanche una grande parabola, neanche quella del figlio al prodigo, non viene ricordata nel Credo, nulla. Si passa dalla nascita alla croce. Possiamo ricordare quella frase che Gesù, quella parola che Gesù ha detto quando il funzionario del re è venuto da Cafarnao a Cana per incontrarlo e chiedergli la guarigione del figlio. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. I segni e i prodigi li compie per aiutare la fede, ma non perché siano necessari per la fede. Gesù è stupito che non credano anche senza i miracoli. Perché già la presenza di Gesù è un miracolo, anzi il miracolo più grande. È lui. Fu crocifisso. Questo lo diciamo nel Credo. La croce non è una vergogna per i cristiani. Era una morte ignominiosa, vergognosa, al tempo di Gesù, in quei secoli. Però i cristiani l'hanno vista subito non come una vergogna per loro, tanto che già San Paolo diceva: «Mi glorio, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, perché la parola della croce è potenza di Dio per quelli che si salvano». Perché non è vista come una vergogna? Perché sulla croce Gesù ha compiuto l'atto d'amore più grande. Ha offerto se stesso. E allora uno che offre se stesso non deve vergognarsi. E quindi noi non ci vergogniamo di Gesù che ha offerto se stesso, anche se questo è avvenuto sul supplizio peggiore che poteva esserci. Io do la mia vita, nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Questo aveva detto Gesù già prima, quindi è il momento proprio del sacrificio, dell'offerta di sé. Per questo la croce è sempre stata vista come una gloria ed era raffigurata fino al 1500, era raffigurata con o dorata o argentata o con pietre preziose. Se veniva raffigurato il Cristo sulla croce, veniva raffigurato vestito da sommo sacerdote o con abiti regali, con la corona regale, forse ne avete vista qualcuno. Solo con l'avvento del protestantesimo, chissà per quali antagonismi che si sono creati tra riforma e controriforma, Ecco che da allora ha cominciato a rappresentare Gesù sofferente sulla croce, così come fosse una fotografia. Mentre prima nessuno immaginava la croce come una fotografia. Basterebbe vedere il mosaico, se andate a Roma, andate, che vale la pena, vicino al Colosseo c'è la chiesa di San Clemente Romano e sul catino c'è la croce come albero di vita e Gesù come uno che danza sulla croce, perché è il momento della vittoria. E poi dalla croce, appunto albero di vita, partono i rami che fanno tante volute e dentro ogni voluta c'è una scena di vita, o familiare, o di vita contadina, di vita sociale, tutti i mestieri, per dire che tutta la nostra vita si svolge come illuminata o nutrita o salvata dalla croce di Gesù. C'è persino in una di quelle volute di rami la donna che dà da mangiare alle galline, perché ogni nostra azione avviene sostenuti, illuminati, graziati dalla croce, da quanto è avvenuto sulla croce del Signore. Fu crocifisso per noi, anche questo lo ripetiamo, era stato detto anche per l'incarnazione, per noi e per la nostra salvezza è disceso dal cielo. Qui ripetiamo, per noi fu crocifisso. Quel per noi può avere due significati. Per noi, per mezzo di noi, cioè a causa nostra, oppure per noi a nostro favore. E sono veri tutti e due, non è che si può dire o l'uno o l'altro, no, no, tutti e due. Per amore di noi peccatori, per salvarci, per poter risorgere e accoglierci nella sua nuova vita di risorto, perché la vita del risorto è nuova e lì, in quella, ci accoglie. Oggi lui è risorto e quindi se noi viviamo con lui, viviamo con Gesù risorto, nella sua vita del risorto. Sotto Ponzio Pilato è l'unico nome, oltre a quello di Maria, che viene nominato nel credo. Ed è detto senza criticare, senza accusare, senza lamentarsi, senza risentimenti, sotto Ponzio Pilato. Per che motivo viene ricordato? Per dire appunto che gli eventi della nostra salvezza o la nostra fede è basata su degli eventi, su dei fatti ben precisi che sono avvenuti in questo mondo, in un determinato posto di questo mondo e in un determinato momento della storia. Ponzio Pilato, perché Ponzio Pilato e non Caifa, per esempio, poteva dire sotto il sommo sacerdote Caifa? Nel credo no, perché Caifa è un ebreo e allora lo saprebbero solo gli ebrei. Ponzio Pilato invece è dell'impero romano, è un rappresentante dell'impero romano, dell'imperatore. Quindi è un personaggio che possono individuare tutti i popoli dell'impero romano, tutto il mondo conosciuto allora. Ponzio Pilato sappiamo che è stato governatore di quella regione, della Palestina, tra il 26 e il 36. Quindi dire sotto Ponzio Pilato vuol dire in quegli anni lì, in quel breve arco di tempo lì, tra il 26 e il 36. Poi noi dagli studi che sono stati fatti anche recentemente con qualche scoperta storica, archeologica si sa dovrebbe essere nell'anno 30 che fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Qualche anno fa è stata trovata proprio a Cesarea Marittima, non Cesarea di Filippi, che quella è di Filippo, che quella è all'interno, ma Cesarea Marittima era sul mare, era il porto, è stata trovata una lapide sulla quale è scolpito il nome di Ponzio Pilato. Quindi una lapide che sale a quel tempo. Ecco, questo è detto perché Dio non ci dà idee, la nostra fede non è una conseguenza di ragionamenti o di filosofie, ma si fonda su fatti ben precisi, fatti annunciati dai profeti, perché Dio ci precede e prepara e garantisce, grazie alle profezie, che quello che avviene è voluto da Lui. Quindi i profeti hanno profetizzato questo avvenimento che poi si è realizzato. Nella vita di Gesù nulla c'è stato senza profezie. Di questo hanno capito l'importanza anche i musulmani, che non possono dire altrettanto di Maometto. E allora hanno cercato qua e là e hanno trovato, guarda un po', che nel Vangelo c'è una parola paraclitos, che voi sapete bene cosa significa, ve l'ho anche spiegato in avvento, paraclitos. E allora loro hanno detto, no, qui i cristiani hanno cambiato il Vangelo, era periclitos, perché dice io manderò un altro Paraclito, io manderò un altro Periclito, leggono i musulmani, perché Periclito vorrebbe dire superlodato, che è la traduzione di Muhammad, di Maometto. Allora, pur di avere una profezia di Maometto, la trovano qui, cambiando, o meglio, dicendo che noi abbiamo cambiato il Vangelo, ma che era Periclitos. Ecco, Gesù è preceduto dalle profezie, anche la morte di Gesù, voi leggete il capitolo 53 del profeta Isaia, lo leggeremo nella Settimana Santa, ma poi anche altri passi, vedremo come la morte era, e la passione e la morte era profetizzata già. Poi leggete Salmi, ancora più chiaro, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è tutta una profezia di quello che stava avvenendo quando Gesù l'ha recitato sulla croce, tutto il Salmo. Lui l'ha incominciato sulla croce, non aveva la forza di gridarlo, di dirlo tutto, l'ha iniziato per dare un aiuto a chi lo sentiva a interpretare quel momento alla luce delle scritture. Ho detto senza risentimento per Ponzio Pilato, perché la fede, la nostra fede, ci porta ad amare i nemici, che sono peccatori come noi, e noi non possiamo vantarci di fronte a nessuno. E perché il giudizio appartiene solo a Dio, noi non siamo migliori di nessuno. Basterebbe pensare a quel che ha fatto proprio durante la passione Pietro e a quel che ha fatto durante la passione Giuda. Quindi non c'è necessità di recriminare contro nessuno. Morì e fu sepolto. Morì. È affermata la morte. Ci sono stati tanti tentativi di negare la morte di Gesù, del Figlio di Dio. E ogni tanto si sente ancora su qualche giornale la notizia che deve essere in Tibet, nascosto di qua, di là, non è morto, è vivo. Perché? Perché il Corano, visto che il Dio dell'Islam, il Dio di Maometto, non può essere perdente, deve essere vincitore sempre. È questo che Maometto ha preso in mano anche la spada. Allora, non potendo essere perdente, guai un profeta che muore in quel modo, no, no, è stato sostituito. Nella Sura 4, quella chiamata delle donne, al versetto 157, viene proprio detto chiaramente questo. Adesso potrei leggervelo, ma perdiamo tempo, allora ve lo risparmio. Beh, non è morto, è stato sostituito da un altro. Ma immaginarsi se i soldati romani permettevano o non badavano a questi particolari, o che i discepoli stessi di Gesù non l'avessero saputo, non l'avessero riconosciuto. È un'assurdità. Eppure dovete saperlo che per i musulmani così è, così rimane, perché il Corano dice così. Gesù non è morto, non è stato crocifisso, è rimasto vivo ed è vivo ancora in cielo presso Dio, da dove tornerà per vivere gli ultimi 40 anni prima della fine del mondo e convertire tutti, che diventino tutti musulmani. E in quei 40 anni avrà così anche il tempo di sposarsi ed aver figli, perché è inconcepibile che un uomo non si sposi e non abbia figli. Mentre lui qui non li ha avuti, allora li avrà quando ritornerà. Cosa vuol dire per noi accettare che Gesù sia morto? Vuol dire accettare che Dio entri e sia entrato nella più profonda povertà della nostra vita, nella più grande fragilità. Quando mi hanno detto si è incarnato, non per essere l'imperatore o il pascià o chissà chi, è venuto per morire, diventando uomo. È diventato uomo del tutto, e un'esperienza di tutti gli uomini, un passaggio della vita di tutti gli uomini è proprio la morte, e lui è entrato in questa. Anche lui ha avuto il salario del peccato, perché si è messo con i peccatori nel Giordano, ricordate? Così da essere il primo che deve uscire trascinando con sé gli altri, come dice un salmo, salì in alto conducendo con sé i prigionieri, e San Paolo nella lettera agli Efesini ha ripreso questo concetto. Ancora, se Dio accetta la morte, la possiamo accettare anche noi, senza lamentarci, senza aver paura. Per noi il fatto che lui sia morto è una nuova luce. La morte non è una disgrazia, perché anche il Figlio di Dio è morto, quindi è lui che non la meritava, di certo. Se lui è morto, allora non è una disgrazia nemmeno per noi. Ancora, questo fatto che lui ha accettato la morte ha dato la forza a molti, e la dà ancora, di morire piuttosto che rinnegare la fede. E qui possiamo fare la rassegna di tutti i martiri, da Santo Stefano in qua, e San Giacomo e tutti fino a quelli dei nostri giorni. Piuttosto che rinnegare la fede, accetta la morte, perché la morte l'ha accettata Gesù. L'incarnazione quindi non è stata parziale, nemmeno apparente, ma è stata completa, in modo che noi possiamo vivere senza paura, visto che la paura viene sempre come paura della morte alla fin fine. Ma se la morte l'ha accettata il Figlio di Dio, è stata vinta ogni paura anche per noi. Morì e fu sepolto. Fu sepolto perché? Perché gli ebrei avevano questa tradizione. Nella loro cultura il morto veniva sepolto, o nelle grotte che diventavano sepolcri, oppure inumati nella terra. Perché gli ebrei così? Mentre in giro per il mondo c'erano altre abitudini, altre culture, bruciare i morti. I romani così facevano gli ossuari, poi i cinerari, oppure darli in pasto agli uccelli, come c'è un popolo in India che li dà in pasto agli uccelli rapaci. Ho letto la notizia qualche anno fa che siccome adesso c'è troppa gente e gli uccelli non si avvicinano più, perché possano far questo servizio, gli uccelli hanno costruito dei palazzi molto alti, tipo grattacieli, e su in cima, negli ultimi piani, aperti ai quattro venti, senza pareti, mettono i cadaveri in modo che gli uccelli li possano andare indisturbati. Oppure ai pesci o alle iene, qualche popolo in Africa, eccetera. Invece gli ebrei nel sepolcro. Cos'è questo sepolcro? È un modo concreto per affermare la risurrezione, l'attesa della risurrezione. Non affermare che noi risorgeremo con una parola, con un discorso, ma proprio col gesto. Noi, siccome crediamo nella risurrezione dei morti, lo seppelliamo nell'attesa che si manifesti la potenza di Dio, senza fare tanti ragionamenti, che tanto bruciarlo la cenere Dio fa meno ugual fatica che, ma no, non si tratta di questo, si tratta della nostra fede. Cosa crediamo? E allora manifestiamo quello che crediamo. Per questo la Chiesa preferisce a qualunque altro metodo la sepoltura, anche se non è proibito altro metodo come la cremazione ultimamente, però la preferenza va a quello che già per tradizione di millenni è un segno che dice la nostra fede nella risurrezione dai morti. La terra custodisce il corpo per il giorno della potenza di Dio. Fu sepolto. È un altro, anche questo, un altro modo per affermare che la morte è stata vera. Non era una morte finta. Così la sepoltura di Gesù è circondata da tanti altri particolari, il lenzuolo, i profumi, la tomba scavata da Giuseppe d'Arimatea, il sigillo messo, fatto mettere dai capi ebrei, le guardie davanti alla tomba, la pietra messa a chiusura sulla tomba, una chiusura sigillata. La morte è reale.